from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps, now comes back to the left. Looking deep, throw into the end zone. Wants Calvin, well covered. He goes up, he makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 31 di gennaio del 2019 e siamo a una partita dalla fine della stagione NFL.
Però mi sa che sia finita, così poi iniziamo la season e parliamo di cose serie.
Sì,
Super Bowl
sì.
Con l'asterisco.
Che palle. Alla fine il periodo più bello per l'NFL non è quello che va da febbraio fino a agosto. Cristo santo, va bene, ogni volta speriamo che questo momento non arrivi mai, e invece purtroppo arriva, specialmente quando a giocare non sono le nostre squadre, per un motivo o per un altro. Non entriamo qui nel dettaglio, Fede, del motivo per cui non sono le nostre squadre a giocare nel Super Bowl, perché a me mi viene la tristezza, a te ti viene da tirare giù i santi, ma apposta, insomma, per differenziarci un po' da tutti gli altri podcast che potete sentire sulla piattaforma di The Cutting Edge, questa puntata di preview del Super Bowl sarà dedicata ad alcune diciamo statistiche e soprattutto alcune scommesse che abbiamo spulciato girovagando nell'internet, dedicate a qualche, diciamo, statistica appunto sui giocatori principali, e poi una chicca a fine puntata sulle scommesse più stupide del mondo dell'NFL, e ci sarà da ridere. Allora, sì, tra l'altro ci sarebbe anche da dire che la classifica del nostro Playoff Challenge è rimasta ovviamente invariata rispetto all'ultima puntata, perché abbiamo aspettato chiaramente la settimana del Pro Bowl, super partitone. Tra l'altro complimenti a Jason Garrett per essere riuscito a segnare 7 punti in una partita dove non c'è la difesa.
Degno dell'attacco, che è stato confermato giustamente, no?
Sì, gli danno i migliori giocatori dell'NFC, 7 punti. Tra l'altro credo che fino al quarto fossero addirittura 26-0. Comunque, sti cazzi del Pro Bowl, le prime tre squadre sono sempre le stesse nella nostra Playoff Challenge: Daranibo, Malmax e Leian. Comunque una battaglia abbastanza serrata, l'ultima partita chiaramente del Super Bowl deciderà tutto quanto. Ma abbiamo parlato della scorsa puntata del migliore giocatore da mettere, strategie, tattiche, eccetera eccetera, quindi se avete bisogno di aiuto andate a sentire la puntata della settimana scorsa. Possiamo partire, Fede, con le c'è una notizia dell'ultima ora: Brady non si ritirerà dopo il Super Bowl.
Questo l'aveva già detto anche Kraft, mi pare ieri o l'altro giorno, che è l'owner dei Patriots, aveva dichiarato: sarei stupito se Brady non giocasse per altri, non ha detto un numero specifico, però ha detto un bel po' di anni, quindi non penso vedremo presto il giorno del ritiro di Tom Brady, come tra l'altro avevano augurato, trollando un po' troppo in anticipo i buoni Kansas City Chiefs. Prima dell'AFC Championship avevano dichiarato quel giorno, quella domenica, il retirement day per Brady, poi Brady invece ha fatto la festa a loro.
Esatto, e chissà che magari non riesca a portarsi a casa un altro anello. Comunque partiamo proprio da Tom Brady per quanto riguarda le nostre statistiche e scommesse. Partiremo appunto dai quarterback, poi running back e poi wide receiver con anche Rob Gronkowski. Allora, per Brady ci sono delle statistiche che sono abbastanza interessanti. Allora, che cosa succederà prima a Tom Brady? Lancerà un touchdown o lancerà un intercetto?
Allora, su questa io andrei abbastanza sul sicuro e direi touchdown, perché nonostante probabilmente quello che faranno i Patriots sarà comunque cercare di stabilire il gioco di corsa come hanno fatto nelle partite di playoff precedenti, che lanci un intercetto la vedo abbastanza dura per il buon Tommaso. Cosa ne pensi tu, Renato?
Sì, penso sì, che sia il primo touchdown della partita un passaggio di Tom Brady è un'altra cosa, che sia il primo avvenimento per Tom un touchdown o un intercetto, direi che insomma possiamo andare abbastanza sul sicuro con il touchdown. E tra l'altro credo le statistiche sono, anzi le, come si dice, le i numeri sono insomma a favore di questa nostra idea. Altrimenti c'è una cosa simile, ma non proprio. Il primo passaggio di Tom Brady sarà un incompleto intercetto oppure un completo? Proprio stiamo volando altissimo qua, eh.
E qua mi rifaccio un po' alla risposta di prima, nel senso che se vorranno stabilire il gioco di corsa e avranno magari bisogno di passare giusto per mixare un po', appunto, e non dare troppi indizi alle difese dei Rams, saranno sicuramente almeno all'inizio dei passaggi tra virgolette safe per il quarterback, quindi magari una slant, un hitch o qualcosa del genere. Per questo mi sento di dire che Tom Brady, con l'esperienza che ha sul insomma sotto i riflettori, penso che il completo sia abbastanza più facile rispetto a un incompleto o un intercetto che abbiamo escluso prima.
Direi di sì. Io queste qua ovviamente me le sto segnando, e poi dopo la puntata del post Super Bowl vedremo come, se siamo milionari oppure no. In quel caso avremmo dovuto metterci 2 euro. Vabbè. Poi un'ultima che riguarda Tom Brady sono le yard di passaggio. Qui l'over under è segnato da 282,5 yard, che sono una misura alta sicuramente per un quarterback, ma insomma per Tom Brady forse no, ma comunque parliamo del Super Bowl. Fede,
se fossimo dei podcaster seri saremmo andati sicuramente a recuperare le varie statistiche nelle partite precedenti di Brady, ma non lo siamo quindi andremo completamente a naso. In base al game flow, direi che io vedo i Patriots stare sopra comunque, quindi non so se effettivamente avranno bisogno di lanciare tantissimissimo. Vedo più magari i Rams indietro a dover recuperare, quindi più sul lancio. Non so se mi giocherei l'under, perché insomma 282 alla fine non sono neanche troppissimissime. Sono abbastanza indeciso per questo.
Allora, mentre ci pensavi, Fede, io sono andato a recuperare la player card di Tom Brady e ti dico che le 282 yard, Tom, il caro vecchio zio Tom, le ha superate in 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 7 volte in stagione, di cui una ne ha fatte 283 contro i Jets. Le altre volte le ha superate ampiamente, andando oltre anche le 300 yard. Però insomma il top di Tom Brady è stato 358 yard contro Miami in una partita, tra l'altro, insomma, che tutti ricordiamo per il miracolo di Miami, che ha vinto la partita all'ultimo secondo dopo che Gronk non è riuscito a fermare il ritorno. Quindi 282,5 non sembrano essere tantissime, però diciamo che sì, parlando di Tom Brady non è neanche un numero che puoi dire sicuramente sì.
Sì, dai, allora giochiamoci questo under, poi come andrà. Tanto okay. Abbiamo speso esattamente 0 euro, quindi.
Esatto, questa è solo una questione di gloria. Dunque Fede fa under, io faccio anch'io under, sì. Ok, allora adesso passiamo all'altro schieramento, che è quello che riguarda Jared Goff. Per Jared Goff abbiamo una statistica che recuperiamo appunto da quest'ultima di Brady, e le passing yards per Jared Goff sono 285, più o meno.
In questo caso invece andrei sull'over, poi ovviamente succederà il contrario, quindi certo. Brady lancerà per 450 yard e Goff 122, però... andrei un po' più sull'over, anche perché non credo che succederà come nel championship, che Gurley verrà escluso così tanto dalla partita, quindi anche lì mi aspetto di vedere un po' di yard su passaggio racimolate. Tenderei più all'over in questo caso.
Io sono d'accordo, perché anche qui, andando avanti con le statistiche di Jared Goff, vediamo che lui invece le 285 yard le ha superate praticamente sempre, tranne la minima sua prestazione, che è stata di 201 yard, anzi 199, però c'è un trend che vedo. Quando le yard sono superate di tantissimo. Per esempio contro Minnesota, la super partita da 5 touchdown, 465 yard addirittura, quindi quando le supera di tanto. Però c'è anche il rischio che faccia veramente veramente meno, come appunto questa dove fa 180 o 199, anzi mirabile, anzi, come è quella di Minnesota con 5 touchdown, ricordiamo anche quella appunto contro la super difesa di Chicago, dove ha lanciato 180 yard e 4 intercetti, con un punteggio di meno 0,30 punti per il fantasy, che insomma da Goff sicuramente non ce lo si aspetta. Però vedo un trend in cui le sue yard sono scese progressivamente durante la stagione. Chiaramente qui non contiamo i playoff, e il Super Bowl è ovviamente una partita a parte, però vista la squadra, vista la prestazione di Goff durante tutta la stagione, assolutamente anch'io direi over.
Sì, e invece rifacendoci alle prime due che abbiamo citato per Tom Brady, quindi primo passaggio completo incompleto, in questo caso proprio perché ha praticamente esperienza pochissima ai playoff e ovviamente nessuna al Super Bowl, e anche al Championship in realtà sì, ha fatto qualche bel lancio, ma non ha giocato proprio con molta calma, e specialmente se dovrà scendere in campo per primo, io direi che mi gioco proprio la casa sull'incompleto primo passaggio di Goff.
Quindi Fede, primo passaggio di Goff incompleto, io giusto per rovinare le cose, perché sennò siamo sempre a scegliere le stesse cose, ti dico che è un completo. E invece beh sì, va bene, l'altra statistica è quello cosa succede prima, touchdown e intercetto, ma questa la teniamo solo per lo zio Tom. Prima parlavi della prestazione di Todd Gurley, quindi passiamo ai running back. Passiamo ai running back, iniziamo con i Patriots, con la partita di James White. Allora, per James White parliamo di rushing yards e di reception. Le rushing yards sono più o meno di 17,5?
Io qua andrei con l'under pesante, soprattutto considerando non solo le ottime prestazioni di Sony Michel, ma il fatto che comunque è rispuntato da nulla anche Burkhead, che l'abbiamo visto in red zone, anche in goal line. Quindi anche se ci fosse un minimo dubbio di un po' di stanchezza da parte di Sony Michel, se vogliono correre hanno comunque Burkhead. Quindi 17,5 non è tantissimo, può addirittura farle con un'azione sola volendo. Però viene troppo sfruttato nel passing game e ci sono troppe, secondo me, nel rushing game invece per andare over in questo caso. Quindi dico under.
Sì, anch'io dico under, proprio per la, insomma, se White è usato nella corsa, lo era soprattutto nel periodo in cui Burkhead non era in campo, e poi soprattutto viene usato quando deve correre come insomma goal line back, quindi le yard non arrivano. È vero che 17,5 sono poche, ma insomma, con Burkhead e soprattutto Sony Michel, direi che possiamo stare forse abbastanza tranquilli. Per quanto riguarda le reception yards, l'under over è 44,5.
44,5 altino, non troppo forse, ma altino, perché comunque James White ci ha abituato a grandissime prestazioni a livello di receiving yard e anche di ricezioni. In questi playoff addirittura ha pareggiato il record di Ernest Foles, se non ricordo male, di 15 ricezioni a partita per un running back, sono davvero tantissime. Quindi sarei più tendente all'over in questo caso. Mi spaventa un po', insomma, perché penso appunto cercheranno perlomeno di stabilire con forza il gioco di corsa, però un overino in questo caso, dai, ci può stare.
Io sono d'accordo sia appunto per la sua prestazione che ha fatto nei playoff, ma poi anche penso per quello che secondo me è, madonna per quello che è il per quello che è il penso che possa essere la tattica difensiva dei Rams. Secondo me con quella defensive line cercheranno di mettere più pressione possibile su Brady, che cercherà di scaricare la palla più velocemente possibile, e insomma uno dei target ovviamente sappiamo per scaricare velocemente la palla per il quarterback è il running back, e James White è nato per fare questo, quindi direi over anch'io. Passiamo a Sony Michel, che invece ha delle statistiche decisamente diverse per quanto riguarda le reception yards e soprattutto per le rushing yards. Il top, l'over-under delle rushing yards di Sony Michel è 76,5.
C'è un po', come dicevo prima, il fantasma di Burkhead che potrebbe rovinare un po' la festa in caso voleste scommettere su questa statistica. Detto questo, però 76,5, viste le ultime prestazioni di Michel, sembra abbastanza abbordabile per lui. Sono molto indeciso. È molto più interessante, secondo me, quella la statistica dopo, però intanto facciamo questa. Ti dico under, ma abbastanza a proprio a intuito così senza particolari motivi.
Oh, la prossima la dico io perché non è possibile, poi sembra che ti copio, perché anch'io sono per l'under per un po' lo stesso motivo della, per quanto riguarda
allora,
insomma,
segnami l'over.
Va bene, allora ti segno l'over e invece sono per l'under per la defensive line dei Rams, ma la longest rush, quanto sarà la corsa di San Michele, la più lunga corsa di San Michele, qui è data a 17,5, io ti dico un bel over, dai, questa volta voglio esagerare.
Over anch'io perché non sono troppo convinto dei linebacker di Los Angeles. E in realtà basta una corsa bloccata bene all'interno su Donald su e magari con una guardia o un tackle che va appunto al secondo livello a spingere sul linebacker.
Pullare.
E 17, insomma, sono abbastanza facilmente raggiungibili in quel caso, quindi ci fidiamo della scarsezza dei linebacker di Los Angeles, che poi insomma sono pur sempre al Super Bowl.
Però sì, no, infatti
corre.
Esatto, e poi tra l'altro ci ha abituato insomma a delle prestazioni davvero notevoli, quindi li attiriamo adesso e mettiamo tutti e due un bel over. Passiamo ai Rams con un po' l'incomodo che è stato per la playoff challenge per quanto riguarda Todd Gurley, che è CJ Anderson, che quando nel championship Gurley non ha giocato per fare un problema alla caviglia che poi comunque adesso dovrebbe essere risolto, CJ Anderson si è preso in mano la squadra e ha fatto vedere delle buone cose, forse anche un po' per magari l'inaspettata sua presenza in campo. Certo che non è certamente un giocatore come si dice, scattante poliedrico, che deve fare solo quello, ma noi ci giochiamo la longest run, come persone dice, la corsa più lunga di CJ Anderson, che è data a 12,5.
Culo troppo pesante.
12,5, anche qua vediamo le differenze, no, tra Sonny Michel che sono 17, sono quasi praticamente due primi down, con invece CJ Anderson che è un primo down scarso. Fede, mi dai un bel over? La longest, in effetti c'è la possibilità, anzi per quanto possa essere sicuramente difficile da essere da messo al tappeto, da buttare giù, 12 yard senza insomma di longest sono tantine, però dai, io ma stavo cercando di trovare motivi per mettere over però dai, sì, metto over perché se li porta tutti dietro e va via, ok, a posto.
CJ Lasagna, quindi
esatto. Bene. Passiamo a Todd Gurley, anzi, visto che abbiamo parlato di longest rush e per adesso il top è stato 17,5 e poi 12,5 per CJ Anderson, qui la differenza c'è e parecchia. La longest longest reception invece per Todd Gurley, di cui parlavamo prima per quanto riguarda la sua capacità di ricevere la palla fuori dal backfield, è 32,5 yard, che è tanto, davvero tanto.
Sì, hai fatto la cazzata completa perché in realtà la statistica era receiving yards totali, quindi il 32,5 era receiving yards totali.
Vabbè, allora.
Però su questo si potrebbe anche andare sull'over, visto quello che abbiamo detto prima, insomma, sul fatto che dovrebbe nettamente giocare di più rispetto al championship game, quindi potrebbe semplicemente farlo anche con tre ricezioni, questo over. Sono abbastanza convinto. Rushing yard secondo me è interessante perché è parecchio alto, 68,5,
ma
soprattutto se consideriamo appunto che c'è anche CJ Anderson che è un 42,5, ma secondo me Sean McVay vorrà un po' mischiare le carte e quindi farà magari correre un po' meno CJ Anderson e un po' di più Todd Gurley, che potrebbe andare a sfondare questo 68,5, quindi ti dico over.
Questa in effetti è una buona statistica. Tra l'altro vediamo anche com'è diversa la rush di Sonny Michel, che sono 76, mentre è più bassa quella di Gurley, e forse qua per i nostri compari di Las Vegas si fa sentire la presenza di CJ Anderson. Tu non ti fidi di questo e mi metti un bel over, e io allora, ammesso che il suo problema alla caviglia è stato superato, ti metto anche io un over, perché penso anch'io che giocherà di più e che sì, e che CJ Anderson verrà usato un po' meno. Per quanto riguarda Fede, la ricezione totali, le ricezioni totali di 32 yard, tu mi hai messo over, io ti over.
Sì.
Over, e io ti metto un under perché penso che lo faranno correre un po' di più. Allora passiamo ai wide receiver, ai ricevitori, e partiamo con il top ricevitore di Tom Brady, il suo migliore amico Julian Edelman, che si è perso la festa dell'anno scorso perché era fuori per infortunio. Quest'anno invece giustamente vuole assolutamente partecipare ai festeggiamenti dei Patriots, e partiamo con le reception yards. Sono 79,5, che sono tante per un Super Bowl.
Sono tantine, però insomma sono migliori amici, quindi sarei più tendente all'over in questo caso, anche perché insomma abbiamo visto che Cordarrelle Patterson, Dorsett, Hogan, sì, è tornato fuori un po' Gronkowski, è vero. Era, ma di grossi nomi, diciamo, non ce ne sono in questo receiving core. Direi abbastanza facilmente over in questo caso.
Over, io invece mi fido di più della difesa dei Rams e di Talib, che quando l'ho visto in campo è stato determinante nel togliere target agli avversari, e quindi ti dico un under, magari non di tanto, ma comunque 79 yard mi sembrano un po' tante. Invece la ricezione più lunga, quindi la massima elevazione, estensione dell'azione che coinvolge un passaggio per Julian Edelman, sarà 21,5 yard.
Questa è complicata. Stavo pensando prima proprio a questa statistica, e mi è venuto un po' in mente gli ultimi drive con Kansas City.
Esatto, anch'io stavo pensando.
In quei casi lì effettivamente sarebbe anche abbastanza facile dire over, perché insomma ci sono magari dei passaggi lunghi da completare, eccetera. Però 21 e mezzo sono davvero tanti, perché comunque Edelman sappiamo che è più un possession receiver, non è certo uno speedster, quindi direi under.
Fede, tu dici under, io invece appunto pensando sia alla prestazione dell'ultimo periodo di gioco contro Kansas City, e anche se ti ricordi al Super Bowl di 3 anni fa, non mi ricordo, quello dove ha fatto quella ricezione aggiustandosi il pallone in caduta, una roba allucinante, quello era un passaggio contro i Falcons, esatto, quello era un passaggio se non ricordo male parecchio lungo, e insomma quando però siamo in entrambe le partite erano una situazione in cui i Patriots si trovavano a recuperare, a dover recuperare tanti punti, sia contro Kansas City che contro chiaramente i Falcons. Insomma, 25 punti dovevano recuperare quella volta, ma comunque ce l'hanno fatta. E secondo me, se la partita si mette così, sarà un over abbastanza facile. Se la partita invece dovesse sfuggire di mano ai Rams, quindi i Patriots dovessero continuare a mettere su punti, ovviamente sarà un under. Però mi aspetto una partita un po' combattuta, quindi direi un over di 21,5 yards. Passiamo dall'altra parte con Robert Woods, che insomma le statistiche sono le stesse, receiving yards sono 72,5, poco in meno di quelle di Edelman, e questo forse avremmo visto delle statistiche diverse rispetto a questo 72 se ci fosse stato il nostro beneamato Cooper Kupp.
Probabile, sì, ricordiamo che comunque c'è sempre la presenza di Brandon Cooks. 72,5 abbastanza. Woods potrebbe essere un po' annullato forse da Gilmore, quindi io sarei più tendente all'under, e anche per la long reception che è invece settata 22,5. Anche questo mi sembra un baltino. Se c'è uno secondo me che può appunto andare con una ricezione molto lunga è proprio Brandon Cooks, quindi su Woods farei doppio under.
Woods doppio under, io sono d'accordo con l'under per le 72 yard. Per la longest, è strano che la longest di Woods sia più alta, mentre le di quella di Edelman, mentre le receiving yards sono più alte per Edelman. Insomma, sono chiaramente due giocatori che a Las Vegas vedono in modo differente, e ci sta anche. La longest, anche se Sì, è vero. In effetti, come longest, come sui passaggi lunghi, vedo molto meglio Cooks. Quindi, anch'io direi un under. Però cambio idea e ti alzo l'over. Ti metto un over sulle 72 yard, 5, perché insomma, Woods, anche durante tutta la stagione, è stato un ottimo ricevitore proprio nel macinare yard. L'ultima statistica seria che facciamo, l'ultima scommessa seria, riguarda le receiving yards del resuscitato, se possiamo chiamarlo, Rob Gronkowski. Sono quasi 50, sono 49,5 yards di over e under. Io ti dico che saranno under, perché invece segnerà 4 touchdown dalla goal line.
Addirittura tutti
sono nella stessa azione.
È certo.
Io invece l'ho visto, l'abbiamo visto bene, l'abbiamo visto anche ottimo nei blocchi. È sicuramente nel suo miglior momento della stagione. Non sappiamo poi se l'anno prossimo si riconfermerà o meno. Però per adesso lo vedo bene, quindi io direi così. Abbiamo anche l'ultima
diatriba.
il contrario, esatto. E poi settimana prossima vedremo chi la spunta.
Esatto, settimana prossima vedremo un po' chi la spunta. Ok, adesso io vorrei mettere un gingolino, vediamo se riesco a metterlo qualcosa, vediamo. Perché passiamo dal serio al faceto e passiamo alle statistiche più stupide. Anzi, statistiche, alle scommesse più stupide che si possono fare per il Super Bowl 52, che si giocherà ad Atlanta, se non sbaglio. 53? Madonna, Dio. Vabbè. Tutti sti numeri over-under, ho sbagliato. Poi non so leggere i numeri romani, per me è l'XLI. Quindi, allora, abbiamo raccolto due statistiche stupide, che continuo a dire statistiche, due scommesse stupide a testa per quanto riguarda il Super Bowl. Allora, se io ti dico Ted Roth, a chi pensi?
È un detective degli anni 70 della Miami. No, no, vero.
Quasi, quello era Ted Roth con due T. Questo è TH. Questo è TH ed è l'assistant coach dei Rams. Quello che avete visto nei video sicuramente sui vari canali NFL è quel coach il cui compito è semplicemente quello di tenere a bada Coach McVay e non farlo entrare in campo nei momenti più agitati della partita. È praticamente il get back coach, cioè quello che segue letteralmente come un'ombra McVay ed è pronto a cinturarlo quando le cose si fanno un po' troppo heated, un po' troppo, sì, insomma, eccitanti. Quante volte la scommessa è quante volte Ted Roth, quindi questo coach, verrà menzionato all'interno del broadcast? L'under e over è 3,5 e io ti dico che secondo me sarà un under perché la partita sarà troppo avvincente.
Non so se per la partita vincente in sé, ma sicuramente vedo Tony Romo troppo preso a cercare di commentare, di districarsi nei vari play calling, a leggere difese, offense, special teams, qualsiasi cosa. Quindi anch'io lo vedo, magari lo diranno forse una, massimo due volte, ma dico anch'io under 3,5. E a proposito di Romo, direi che ovviamente la scommessa più succosa di Romo è ovviamente quante azioni riuscirà a predire, perché insomma è diventato famoso quest'anno durante le sue telecronache per predire praticamente all'ultima virgola tutto quello che avrebbe fatto l'offense in quel preciso momento. Quindi abbiamo un Tony Romo 7,5.
7,5 vuol dire che saranno almeno 8 o meno di 7, insomma, le sue previsioni per quanto riguarda le statistiche. Oggi mi piace dire statistiche.
Le
Le
azioni di
azioni di
gioco.
gioco. Tu, Fede, secondo te di più o di meno?
Io dico under, mi sembrano tantine, non lo so. Dico
7 sono tante in effetti, poi sembra che fa un po' lo sborone dopo un certo punto, quindi anch'io ti dico under e saranno
sai che
meno.
dovrà un po' trattenersi
Sì,
per evitare figure di merda in diretta planetaria e interplanetaria.
magari. Ok, l'ultima statistica, ma porca troia, oh, non lo giuro che non la faccio apposta. L'ultima
Prova a
scommessa,
dire quella che è l'ultima
quella
scommessa.
che è l'ultima scommessa di quelle che ci siamo annotati è: una volta che la partita sarà finita e i giochi saranno fatti, alla premiazione dell'MVP, suddetto MVP, chi ringrazierà per primo? A. La squadra è data 3 su 2, quindi molto probabile. B. Il coach è data 12 a 1, quindi sì, non è un premio individuale alla fine, quindi sti cazzi del coach. E C. Dio, che è dato 3 a 1. Io non posso che dire Dio, visto che lo nominiamo spesso nelle nostre offline e anche magari online ogni tanto, e assolutamente dico Dio, è dato 3 a 1, quindi io mi gioco Dio. Tu Fede?
Io l'ho già nominato parecchie volte, ogni giorno più o meno, ogni ora, ogni minuto, quindi vado con la squadra, ma sì, ero tentato anch'io, ma giusto per cambiare un attimo,
non si può,
rispetto
non...
a Dio, mettiamo la squadra. Okay.
Bene, e Fede, per l'ultimo invece?
L'ultima è fatta proprio apposta per coloro che dicono, cazzo, io mi voglio divertire durante la partita, quindi faccio tutte queste scommesse. Poi però c'è l'halftime e, cazzo, durante l'halftime non posso neanche scommettere su niente. Ma certo che no, ragazzi, ci sono anche le scommesse sull'half. Per esempio, c'è un semplice sì o no. Qualcuno dei performer cadrà dal palco?
Per quanto nel mio cuore vorrei tanto di sì, secondo me no, perché penso che siano delle cose talmente tanto provate che non lo so, la vedo dura. D'altronde non è caduta Katy Perry quella volta che faceva il suo siparietto con dei tacchi a 2000. Quest'anno ci sono i Maroon 5, giusto?
Sì.
Ecco che sono
i rapper, cose, gente per...
Ok, sono tutti, credo, amanti delle scarpe basse, quindi direi no.
Penso anch'io, però per onore di spettacolo dico di sì, che magari qualche ballerino, sai, non si sa mai, qualcuno che vola.
Questa è una scommessa che, Fede, spero tanto che succeda, perché mi sarebbe un grande highlight dell'halftime, dove di solito c'è la pausa pipì. Allora, abbiamo concluso tutta la nostra puntata. Con questa con la prossima puntata si chiuderà la stessa stagione per quanto riguarda il football giocato, quindi insomma lacrimuccia che scende. Vi abbiamo dato le nostre previsioni per quanto riguarda alcune scommesse stupide. Ci rivediamo giovedì prossimo per vedere, tirare un po' le somme su chi insomma, avrà avuto la meglio, e anche su chi avrà avuto la meglio con la Playoff Challenge. Fede, tu sei quarto, quindi sei lì che te la puoi giocare. Quindi buon Super Bowl a tutti e che vinca il migliore.
Ciao.